già era stata abbandonata da altri. Sostanzialmente anche qui vediamo come i testi ci hanno, poi, hanno riempito quel vuoto delle immagini, che può avere, secondo la sequenza, che può avere per carità una sua logicità, ma che non prova assolutamente che le cose siano andate così, perché l'essere vicino e poi averlo visto con questo estintore, il nostro pensiero logico ci dice che l'ha preso, è lui che l'ha preso, ma l'immagine non c'è l'immagine in tal senso. Altra questione che riguarda sempre l'identificazione dei miei assistiti è la questione che riguarda la consulenza fisionomica. Come sapete è stato introdotto quel test del PM, del PM che aveva effettuato quelle verifiche fisionomiche, e il dottor Cavalese, il quale quando viene sentito fa una premessa e dice che è una premessa di carattere generale, e dice che il confronto, aveva esaminato foto dei fatti, diciamo, e foto dei soggetti che gli erano state fornite, e quindi se il confronto è stato basato su un esame visivo, perché, dice, questo tipo di consulenza può essere effettuata attraverso una sovrapposizione, ma per fare ciò occorre una perfetta analogia di posizioni, ovviamente, dei soggetti. Mentre in un caso come questo si ricorre a quello che è l'accostamento delle figure. Non solo, ma ci dice anche, fa due osservazioni molto importanti, che sono premesse, che ha fatto molto correttamente questo consulente. Dice che la comparazione tra due immagini, una di profilo, una di fronte, può esprimere solo un giudizio parziale. E non solo, ma che ovviamente è diversa la comparazione tra un'immagine estrapolata da un video e un'immagine della macchina fotografica. Questo possiamo anche noi intuirlo, però è importante che ci venga dal consulente. E credo che già queste premesse in qualche modo inficiano un po' i risultati di questa consulenza. Ma veniamo ai miei assistiti. Secondo questo consulente, parlando di Bonecchi, dice che dalla comparazione tra la foto del passaporto di Bonecchi, perché è questa che gli è stata fornita dalla questura di Padova, la foto del passaporto, che non sappiamo assolutamente quando sia stata scattata, può essere l'epoca del passaporto, può essere un'epoca precedente, tante volte si fanno due documenti, uno utilizza una foto che ha in casa, quindi noi ignoriamo assolutamente quando sia stata scattata. E che non è poca cosa, perché soprattutto in una persona giovane qualche anno di differenza, cioè c'è una maturazione diversa proprio delle fattezze, che quindi porta è un elemento già inquinante. Comunque dice, ha fatto la comparazione tra la foto del passaporto e queste foto che appunto lo ritrarrebbero a Genova, e dice da questa comparazione emergono caratteristiche somatiche sufficienti per esprimere un giudizio di compatibilità. Tuttavia deve ammettere che la foto dell'ignoto è di tre quarti, quella di Bonecchi è di fronte. Quindi dice che si tratta di compatibilità né totale né parziale, una via di mezzo. Ma ancora più incerta è l'analisi per De Andrade, perché dice che la comparazione per De Andrade è tra due foto di profilo e la sua di fronte, sempre solita foto da un documento. Nella foto dell'ignoto gli occhi non sono visibili in modo sufficiente, mentre le orecchie non sono visibili né nelle foto dell'ignoto né in quella di De Andrade. Le orecchie è un altro dato che è fondamentale nella comparazione fisionomica. E dice, conclude dicendo, si tratta quindi di un giudizio generico di compatibilità di caratteristiche somatiche di tipo similare. Possiamo parlare di similarità di caratteristiche, di compatibilità parziale. Allora, io credo che questi siano altri dati che in qualche modo incrinano il discorso sulla individuazione. Infine, sempre sull'individuazione, io ricordo che questo difensore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che riguardava l'assunzione e poi la deposizione del test Finesso, che è un funzionario della Digos di Padova, il quale è venuto a dirci che quella foto era di Bonecchi. Ecco, io ho fatto presente al tribunale, ripeto, ho impugnato l'ordinanza con cui è stata rigettata l'eccezione della difesa, che il dottor Finesso era un teste che aveva effettuato una individuazione fotografica e quindi come tale doveva, quella individuazione effettuata nel corso delle indagini non poteva essere portata pari pari nel dibattimento, ma trattandosi di atto, diciamo, di indagine da parte del PM, doveva trovare poi in sede dibattimentale una sua regolamentazione attraverso il meccanismo del 213 o comunque, come dice la Cassazione, con un'attività scusate, il più vicino possibile a quella 213, con l'esibizione di più. Come si fa, diciamo, con un test che ha effettuato un'individuazione in sede di indagini e quindi si sottopongono più foto da riconoscere e quindi per verificarne la genuinità, attendibilità in sede dibattimentale. Il Tribunale aveva respinto questa, la richiesta, l'eccezione, ribadendo che si trattava di un'attività di indagine di PG. Io qui riformulo la questione chiedendo appunto che sia vanificata tale provvedimento e resa appunto inutilizzabile la testimonianza di dottor Finesso, con due considerazioni banalissime che qui proprio in un flash riporto. L'articolo 55 ci indica quali sono le funzioni di polizia giudiziaria, il titolo quarto poi descrive le varie attività e iniziative della polizia giudiziaria e l'identificazione regolata dal 349 CPP che ad opera della polizia giudiziaria non ha nulla a che vedere con quella che è l'individuazione fotografica. Al di là di essere un funzionario della Digos, in quella sede il dottor Finesso era un teste, in quanto lui non aveva svolto attività di polizia giudiziaria, ma si era limitato a dire sì, conosco Bonecchi, è questo, come un qualsiasi teste, quindi. E quindi ribadisco la mia eccezione. Allora, io credo che queste considerazioni, se fossero state forse valutate in un processo, diciamo un qualsiasi processo, anche se nessun processo è un qualsiasi, perché quando si parla della vita, della responsabilità e dell'eventuale pena da applicare a un soggetto non è mai qualsiasi, ma comunque diciamo un processo ordinario e non un processo così complesso con così vari imputati, varie imputazioni, forse sarebbe stato sufficiente queste valutazioni. Questa insufficienza di elementi per affermare che quei soggetti ripresi in quelle circostanze fossero De Andrade e Bonecchi sarebbe stato sufficiente per portare alla loro assoluzione. Così non è stato e quindi io vengo anche al merito delle accuse loro rivolte. Ammettiamo quindi per un momento che la loro identificazione sia pacifica. E allora consideriamo di cosa devono rispondere. E devo partire, io a me dispiace se molte cose, ripeterò molte cose, cercherò di contenerle perché so che ne avrete già sentito da altri colleghi. Partiamo da quel famoso corteo delle tute bianche, perché entrambi i miei assistiti facevano parte del corteo delle tute bianche e quindi rispondono poi di tutti quei fatti avvenuti dopo la carica al corteo delle tute bianche. E su questo il PM, sia in sede di requisitorio primo grado sia nei suoi motivi, insiste sempre su un fatto e dice che mentre quel corteo scendeva, io riassumo brevemente, dice c'erano azioni di devastazione, marassi in piazza Giusti, in via Canevari, eccetera, e quelli del corteo non potevano non rendersene conto. La frase che ha usato sempre il PM: il corteo non era un'isola felice. Allora io vorrei richiamare la testimonianza del dottor Ciarambino della Digos di Venezia, perché riguarda da vicino i miei assistiti, anche perché i testi ce l'hanno detto che in quel corteo, nel gruppo di contatto, molti facevano riferimento ai digos della città di provenienza, che erano quelli che conoscevano e con cui anche in qualche modo si rapportavano. E infatti, per i veneti, un po' il riferimento era appunto il dottor Cerambino, all'epoca appunto alla digos di Venezia. E ci riferisce il dottor Cerambino che a un certo punto la questura gli chiede di contattare il gruppo di contatto per rallentare il corteo perché c'erano disordini in via Tolemaio. E dice letteralmente che la richiesta di rallentare era determinata dal fatto di evitare che il corteo transitasse nel corso di incidenti causati da queste altre persone. E dice ancora, gli incidenti non si vedevano. Questa è la comunicazione che dà la questura del dottor Cerambino, questa è la deposizione del dottor Cerambino, che tra l'altro è di identico tenore a quella di un test introdotto dalla difesa, che è il Caccia, che all'epoca era assessore al Comune di Venezia e che era presente proprio in questo gruppo di contatto dei veneti, diciamo. Perché è vero, questo appunto ce lo dice anche il dottor Cerambino, è vero che si vedeva quel fumo verso Marassi, indiscutibile, è vero che si vede quell'auto bruciata. Ed è proprio in quel momento che Caccia chiede al dottor Cerambino che cosa sta succedendo e questo gli risponde che ci sono dei problemi e che è meglio rallentare il corteo. Quell'auto bruciata, tra l'altro, che è importante proprio per questo, perché mentre il fumo di Marassi è lontano, quell'auto è lì vicino e gli organizzatori si preoccupano di quell'auto, temono che possa in qualche modo essere riferita a loro, tant'è vero che improvvisano una conferenza stampa proprio. Ma questa è la consapevolezza delle cose, che certamente c'era qualcuno che non stava manifestando in modo pacifico, ma che questo non aveva nulla a che vedere con quelle migliaia e migliaia di persone che stavano sfilando in corteo. Ma se questa era la percezione dei fatti mentre il corteo sfila, questa è la consapevolezza dei fatti, così come ce lo dicono non solo i testi della difesa, ma ripeto il dottor Cerambino, cioè generici disordini, non l'assalto a carcere, non l'assalto di DD, non l'assalto alle banche, genericamente dei disordini. Se questo, dicevo, era lo scenario, se questa è la percezione delle cose in quel momento, in realtà il quadro non muta assolutamente quando vi saranno poi gli scontri successivi alla carica. Perché non è che a quel punto, improvvisamente, i manifestanti hanno la percezione di contestuali devastazioni in altri luoghi. Torniamo poi sulla carica, però facciamo un attimo un passo avanti e vediamo che da tutti i testi la percezione dei fatti da parte dei presenti, il contesto in cui si svolgono appunto i fatti dopo la carica, è appunto di gente che fugge, manifestanti che cercano di difendersi dagli attacchi dei carabinieri, cariche ripetute anche nelle vie laterali, cariche di blindati nelle vie laterali. Queste sono tutte le varie deposizioni dei testi da Giulietto Chiesa, Gianfranco Bettini, Giordano, Massimo Russo, Lorenzo Valera, tutta una serie di testi che erano nel corteo, che davanti tra l'altro, perché facevano parte, gran parte di loro, del gruppo di contatto, oppure come giornalisti erano comunque in cima al corteo. Queste testimonianze sono rilevanti perché dimostrano che questa era la percezione dei presenti. E infatti, dopo la carica, la percezione è quella di essere ancora attaccati, di dover reagire a quell'attacco per ricomporre poi il corteo. E quindi, se la percezione di questi disordini altrove non vi è stata durante il corteo, ancor meno c'è in questa fase, in cui non avviene in questa fase nessun assalto, banche, agenzie, incendi di negozi, eccetera, e in cui, se non altro sotto il profilo temporale, come sappiamo, c'è prima la carica, le violenze delle forze dell'ordine, poi il lancio di sassi e le barricate con i cassonetti, poi l'assalto al blindato, che poi sappiamo che non a caso avviene alle 15:30 e dopo quelle famose quattro incursioni dei blindati, che sono 15:14, 15:23, 15:26, 15:28, quindi sequenza. Quindi, e vengo al punto rilevante per quanto riguarda i miei assistiti, non esiste la consapevolezza di contribuire in qualsiasi modo ad aggravare una situazione di messa in pericolo dell'ordine pubblico, supposta, perché io a questo punto non entro nel merito di questo, ma di messa in pericolo dell'ordine pubblico posta in essere da altri in altri luoghi. Allora, io dico che se questa era la percezione, se questa era la situazione, come vi può essere concorso con quel reato di devastazione commesso prima e altrove, ammesso e non concesso che quegli altri fatti siano qualificabili come devastazione? Ripeto, non entro nel merito del punto, io qui mi fermo su questo aspetto del concorso nei fatti, al di là che poi siano qualificati o meno come devastazione. E allora io credo che sia il caso di ricordare un po' quelle che sono le sorvolo un po' velocemente, in quanto ben note alla Corte, quelli che sono i punti fermi, i punti cardine sia della giurisprudenza che della dottrina sul concorso. E mi piace sempre ricordare, come che a volte i vecchi testi sono sempre importanti, addirittura il vecchio testo del Manzini, quindi parliamo del 33, quando, parlando di appunto del concorso, ci dice che la volontà di concorrere nel reato presuppone la conoscenza del fatto che si sta per commettere o commettendo da altri. E dice ancora: il semplice prendere parte volontariamente a una manifestazione collettiva contraria alla polizia, tumulto, dimostrazione, il linguaggio dell'epoca, potrà costituire eventualmente per se stesso un reato, ma non concorso nei reati commessi in tale occasione da uno o da alcuni dei convenuti, quando la perpetrazione di codesti reati non sia stata voluta, conosciuta e istigata o favorita da chi viene imputato e con partecipazione. E qui solo fatto di unirsi volontariamente a una folla tumultuante non basta a concretare la partecipazione ai singoli delitti. E poi ci sono tutta una serie di pronunce della Suprema Corte dove si fa riferimento appunto che l'elemento soggettivo della partecipazione criminosa consiste nella coscienza di concorrere con altri alla perpetrazione del crimine. Ciò comporta la consapevolezza delle condotte che gli altri concorrenti hanno posto in essere o porranno in essere. Indispensabile è una coincidenza di volontà finalizzata all'evento. E ovviamente è appunto necessario che ciascuno sempre abbia agito per una finalità unitaria. Non solo, ma anche un'altra sentenza che secondo me è proprio importante al riguardo, perché il concorso morale nel reato presuppone un'effettiva influenza sull'autore materiale del fatto, sicché perché sussista è necessario che l'adesione o la giustificazione del fatto sia manifestata in presenza dell'autore materiale del reato prima che questi lo commetta, rafforzando il proposito criminoso. Quindi voglio dire, qui abbiamo proprio esattamente una situazione contraria a quella dei fatti, così come sappiamo che si sono svolti. Questi principi, quindi, a mio avviso, se correttamente applicati, portano a escludere nel modo più assoluto che Bonecchi e De Andrade possono aver concorso a qualsiasi titolo, sia in quel reato, ripeto, in qualsiasi modo lo si voglia qualificare, qualificati oggi come devastazione, ma che poi la Corte valuterà se effettivamente di devastazione si è trattato, e questo attraverso gli eventuali reati di resistenza posti in essere dai testi imputati. Perché qui è il punto, tra l'altro: quali atti di resistenza? Perché andiamo un attimo a Bonecchi. Bonecchi dice, viene ripreso nelle prime file del corteo alle 15:10, durante quella che è la pausa e la cosiddetta trattativa successiva alla prima carta. Poi viene a trovarsi nei pressi di Corso Torino, vicino al blindato, dopo quelle quattro incursioni dei blindati che ricordo, 15:14, 15:23, 15:25, 15:28, lui viene ripreso alle 15:34. si allontana subito dopo con questo famoso estintore, che alle 15:44 viene ripreso che non ce l'ha più, e ce lo dice anche Zampesi nella sua deposizione. Poi viene ripreso vicino al tunnel di via Archimede, da dove tenterà di ricongiungersi al corteo per continuare la manifestazione. Interviene una nuova carica e quindi viene a trovarsi nei pressi delle barricate erette per arginare gli attacchi dei carabinieri. Questo se ne è dato nei video, nei reperti che sono stati visionati in aula. Certamente Bonecchi non... Niente. Posso? Allora, dicevo, appunto, ho ricapitolato i momenti in cui è stato individuato e proprio gli orari che sono importanti. Ecco, Bonecchi viene visto in questi momenti. Quattro minuti dopo l'inizio dell'assalto del blindato, si allontana immediatamente, tant'è vero che alle 15:44 viene ripreso che non ha più quell'estintore in tutt'altra posizione, poi appunto tunnel via Archimede, perché è il punto in cui tenta di ricongiungersi al corteo, perché sappiamo che c'è stato questo tentativo di ricomporre il corteo e continuare la manifestazione. C'è poi quella nuova carica e a quel punto è vicino a queste barricate erette per arginare gli attacchi dei carabinieri. Ma una cosa è certa, che Bonecchi non è assolutamente vicino al blindato nel momento in cui viene bruciato. Che, tra l'altro, non sarebbe di per sé stata una circostanza determinante, perché ricordiamo, sempre secondo quelli che sono gli insegnamenti della Suprema Corte, la sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti non assume univoca rilevanza allora quando si mantenga in termini di mera passività o connivenza, risolvendosi invece in forma di cooperazione delittuosa, allora quando si atti in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato. E, tra l'altro, voglio dire, vi erano numerose persone, perché abbiamo anche dei testi, i quali, fotografi o altri, i quali erano lì vicino, addirittura più vicino Bonecchi, addirittura presenti nel momento in cui poi vi è stato l'incendio, e che certamente che hanno effettuato anche riprese, che certamente nessuno si è mai sognato di indagare o di imputare per questi fatti. Quindi ricordo sempre il grande Manzini come la semplice connivenza consiste nell'omettere volontariamente di impedire direttamente un reato o di appartarsi dal luogo dove il reato si commetteva o di rompere ogni rapporto col colpevole quando con ciò si contravvenga soltanto un dovere morale, non si vive un obbligo giuridico. Ed è questo, tra l'altro, cioè, che la sola connivenza può senza dubbio facilitare anch'essa l'esecuzione del reato, ma non perciò la persona semplicemente connivente concorre nel reato medesimo, come esige l'articolo 110 codice penale. E tra l'altro il discorso vale anche per la posizione di De Andrade, perché vediamo come la, chiedo scusa, lo stesso De Andrade non è assolutamente presente, viene solo visto vicino alla macchina, si vede che sposta qualcosa, però anche in questo caso non abbiamo assolutamente una sua partecipazione, presenza, ammesso, ripeto, che di lui si tratti, perché in realtà poco si vede di questo oggetto, non c'è assolutamente una supposizione in tal senso. Allora, io credo che questa descrizione che io ho fatto dell'operato dei miei assistiti risulti poi importante anche sotto l'altro profilo, perché se risulta importante sotto il profilo del concorso in tutti quegli altri fatti, se risulta importante rispetto al discorso che riguarda tutti gli atti di resistenza, di danneggiamento che gli vengono addebitati nel capo di imputazione, quindi ripeto, senza che vi sia prova alcuna di questo concorso secondo le regole correttamente, i principi individuati correttamente dalla Suprema Corte, ci vale anche per quello che è il discorso della scriminante dell'articolo 4, perché effettivamente non si comprende per quale ragione il Tribunale abbia bloccato la reazione all'atto arbitrario in un determinato momento, senza tener conto che in realtà non c'è affatto una soluzione di continuità nei fatti stessi. E a questo punto torno un attimo a quello che è il momento dell'assalto al blindato. Dicevo prima che l'assalto al blindato ha inizio alle ore 15.30, cioè dopo la famosa quarta carica dei blindati, che era l'ultima delle 15.28. E ripeto, non a caso Bonecchi, pur allontanandosi dal blindato con questo famoso istintore, alle 15.44 non ha più con sé questo oggetto. Quindi, se tutta la... Poi ho già descritto i vari passaggi di questo soggetto, detto che sarebbe Bonecchi. Quindi, se da un lato tutta l'azione di Bonetti pacificamente era diretta a evitare altre cariche, ulteriori assalti e violenze, c'è, d'altro lato, non c'è assolutamente alcuna ragione né motivazione che giustifichi una cesura, una spaccatura tra quanto avvenuto prima e quanto avvenuto dopo l'assalto. Il Tribunale, per giustificare questo momento di cesura, dice che a quel punto, perché dal momento dell'incendio al blindato, diciamo che viene meno questa scriminante, e dice che quel veicolo, quel blindato, non rappresentava più un pericolo attuale dal quale doversi difendere. E in questo modo, a mio avviso, si sovrappongono in qualche modo elementi costitutivi di diverse cause di giustificazioni, quali può essere appunto ad esempio la legittima difesa, lo stato di necessità, che trovano ragion d'essere nel pericolo attuale di un danno grave o di un'offesa. Ma cosa diversa sappiamo è l'esimente articolo 4. Esimente che sappiamo che prescinde totalmente da una situazione di pericolo, ma riguarda quei comportamenti che di per sé costituirebbe un reato di resistenza o violenza pubblico ufficiale se non fossero la reazione a un atto arbitrario. Allora io dico, come può non ritenersi tale appunto la reazione, l'assalto a un blindato compiuto 2 minuti dopo il compimento di un atto arbitrario, perché così è sicuramente stato definito e non potrebbe essere diversamente la carica, dell'ultima carica dopo le prime tre del blindato stesso. E il fatto, direi, che si sia trattato di una giustificata reazione a un atto arbitrario e quindi non di aggressione illecita motivata dalla rabbia, come così dice, recita la sentenza, risulta proprio da quella stretta connessione spaziale, temporale e logica dei fatti succedutisi senza alcuna soluzione di continuità. Queste sono le parole che usa la sentenza per giustificare l'applicazione dell'esimente, ma che trovano una logica applicazione anche in tutti i momenti successivi a quello che è l'assalto a un blindato, senza ombra di dubbio. Ma sappiamo che nel bottino di impugnazione la pubblica accusa ha chiesto che venga esclusa questa scriminante degli atti arbitrali, che certamente non ha potuto negare, ma che ha voluto limitare in qualche modo all'iniziativa di pochi, ridimensionandone anche la rilevanza, e proprio per escludere l'applicazione della scriminante stessa. E ci dice il PM, l'ha detto appunto Siena Ringa, che in requisitoria, che poi nei motivi, che la carica era lecita, che la situazione era gravissima, che i carabinieri dovevano raggiungere Marassi o Piazza Giusti, dove l'ordine pubblico era seriamente compromesso, quindi hanno caricato chi si sono trovati davanti e quindi sono giustificati. In realtà non è così, e vorrei ricordare che il capitano Bruno, quello per il quale il Tribunale ha chiesto la trasmissione degli atti alla Procura per falsa testimonianza, in due udienze, il 16 novembre e il 23 novembre, dice due cose un po' diverse tra loro. Il 16 novembre dice che non sapeva che da lì doveva passare il corteo delle tute bianche, mentre l'udienza successiva dirà che Marassi non c'entrava proprio niente, che non sapeva neanche come arrivarci, lui doveva disperderli, punto e basta. C'è stata una lunghissima istruttoria e una ricostruzione meticolosa da parte di alcuni difensori per convincere il tribunale, per convincere tutti che, ma evidentemente forse non del tutto i PM, che l'ordine di lanciare i lacrimogeni era stato dato prima del lancio di quel famoso sasso, perché il discorso l'abbiamo sentito da molti testi, e c'è una testimonianza che mi pare importante ricordare, ed è quella del, che è coadiuvata da delle riprese poi, è quella del fotografo Franceschi all'udienza del 24 aprile 2007, il quale è in corso Torino e aspetta il corteo per poterlo riprendere. E vede i carabinieri in via Ivrea in attesa, e vede un carabiniere arrivare da via Tolemaide, che dice: stanno arrivando. Poi arriva il corteo, i lacrimogeni, eccetera. E nell'immagine si vede proprio il capitano Bruno con i suoi uomini lì in attesa e poi l'ordine di caricare. Questo è quello che è emerso dai fatti. E i fatti sono stati gravissimi, perché non lo dice la difesa. Io richiamo le parole di un test dell'accusa, tra l'altro un test qualificato, Cernetig, che è dirigente di polizia, attualmente prefetto, che ebbe l'incarico dal Ministero di accertare le violenze fisiche e morali attuate a Genova dalle forze dell'ordine. Il test Cernetig, sentito all'udienza del 29 maggio 2007, dice che ci sono stati casi di violenze eccessive, a volte criminose, da parte della polizia, e dice: ho segnalato al capo della polizia anche degli usi impropri sia degli artifici lacrimogeni e sia di materiale, manganelli eccetera. E ancora: i lacrimogeni devono essere lanciati in un certo modo, devono cadere giù in modo da non colpire le persone, invece venivano lanciati con un'inclinazione minore di 45 gradi. Si tratta di episodi censurabili per l'accanimento eccessivo e la violenza talvolta gratuita e in ogni caso non proporzionata all'entità dell'offesa ricevuta, e che i fatti siano stati gravissimi ce lo dice questo test, ma ce l'ha emerso in modo inconfutabile dall'istruttoria. Si è trattato di una carica illegittima, si è trattato di pestaggi brutali nei confronti di persone inermi, di arresti brutali e illegali, di uso di armi non consentite, come abbiamo visto, panico, terrore. E a proposito di quelle armi non consentite, che i PM hanno cercato appunto di ridimensionare, vorrei ricordare come i gas hanno avuto effetti devastanti. E vorrei ricordare la deposizione di un medico, il dottor Scisci, all'udienza del 29 marzo 2007, il quale riferisce che i feriti da lui soccorsi avevano ferite particolari che sembravano rasoiate, strane per essere manganellate. Ci dice anche di gente ferita, insanguinata, che non si faceva neppure toccare perché era terrorizzata. Teste Fratoianni dice di aver visto tanti feriti, tanto sangue. Teste Gaggiotti, che mentre riprendeva con la telecamera si è preso manganellate sul braccio e sul collo, una ragazza ha preso un lacrimogeno nella pancia, uno l'ha preso in testa ed è svenuto. Poi il panico, le prime fila schiacciate, compresse, avvelenate dai gas. E allora non è possibile questo ridimensionamento. Dice ancora la pubblica accusa che il tribunale, criticando la sentenza di primo grado sul punto, che il tribunale avrebbe applicato un indirizzo minoritario. Io qui mi limito a ricordare quella che è una sentenza, a mio avviso, fondamentale sul punto, che è la sentenza 9 febbraio 2004 della Cassazione, più nota come sentenza Maroni, perché riguardava appunto l'attuale ministro Maroni, e dove appunto si pongono a confronto diversi indirizzi giurisprudenziali e proprio in riferimento a questi diversi indirizzi, diciamo l'uno potremmo dire oggettivo e l'altro soggettivo, ritiene più corretta l'interpretazione secondo cui le espressioni della norma dell'articolo 4 devono esprimere un concetto unitario e abbiano contemporaneamente una connotazione solo oggettiva, laddove l'arbitrarietà dell'atto attiene alle modalità di esecuzione di esso e l'eccesso dalle attribuzioni si riferisce alla mera illegittimità dell'atto. Dice ancora la sentenza che si ritiene corretta questa interpretazione in quanto maggiormente aderente alla mutata realtà dei tempi e richiama, dice, le ragioni di tali affermazioni si rinvengono nell'ermeneusi della norma in questione offerta dalla Corte Costituzionale in quella, tra l'altro, importante sentenza della Corte che aveva appunto, facendo proprio tutta un'analisi della norma, eccetera, la Corte Costituzionale con la sentenza del 23 aprile 98 numero 140 aveva proprio ritenuto costituzionalmente corretta questa interpretazione dell'articolo 4, proprio perché più aderente ai nostri principi e al nostro ordinamento costituzionale. Dice appunto: risulta superata la concezione soggettiva dell'atto arbitrario in quanto non si fa più cenno al requisito della dolosa consapevolezza in capo al pubblico ufficiale delle legittimità e dell'arbitrarietà del proprio comportamento. Logicamente conseguente a questa impostazione la sua proiezione di centrale nella causa di giustificazione. Quindi non è un indirizzo minoritario quello seguito dal Tribunale, è un indirizzo fatto proprio dalla Cassazione 2004 in aderenza ai principi espressi dalla Corte Costituzionale. Tra l'altro quella sentenza della Cassazione dice anche un'altra cosa importante, sempre per rispondere all'obiezione del Pubblico Ministero, e dice che l'esimente in parola, con riferimento al contesto in argomento in cui deputati della Repubblica e simpatizzanti del partito hanno inteso tutelare un diritto che ritenevano comune in quanto assistito da una garanzia costituzionale, ha una portata generale e non può essere limitato al solo interessato onorevole Maroni. E in questo senso estende l'applicazione della esimente a tutti coloro che avevano partecipato a quella manifestazione, diciamo, rendendosi responsabili di atti di violenza e resistenza pubblica ufficiale, scriminati poi alla luce di questi principi. E quindi ecco perché non ha nessuna rilevanza fare riferimento al fatto se era quel soggetto che aveva preso nella pancia lacrimogeno che reagiva o quello che gli stava accanto, perché tutti stavano difendendo un principio costituzionale del diritto di manifestare e di effettuare il corteo così come era stato tra l'altro autorizzato. Neppure, e qui si può condividere quanto è stato sostenuto dall'accusa, secondo cui i diritti costituzionalmente garantiti e tutelati troverebbero un limite nell'ordine pubblico. Io credo che sia vero proprio il contrario, proprio perché, e qui la Corte Costituzionale ha sempre, laddove è stata chiamata proprio a interpretare il concetto di ordine pubblico e qual è il bene tutelato dall'ordine pubblico, ha identificato l'oggetto, il bene tutelato, nell'ordine pubblico costituzionale, laddove quindi l'oggetto della tutela va in ogni caso ricondotto al concetto costituzionale di ordine pubblico e coordinato con lo stesso. E quindi a questo punto l'ordine pubblico non potrà mai configurare un limite generale all'esercizio dei diritti di libertà, se non altro per una elementare considerazione che quelle libertà costituiscono una parte essenziale integrante proprio del vigente ordine costituzionale. E tra l'altro c'è proprio anche su questo un punto importante proprio della di Zagrebeschi, dove dice se l'ordine pubblico penalmente tutelato non si riduce a una realtà puramente materiale ma assume connotazioni normative ed ideologiche, è alla Costituzione che deve essenzialmente aversi riguardo, con la consapevolezza che altro è difendere ciò che esiste, altro è difendere qualcosa al tempo stesso in cui viene costruito. Quindi mi pare che su questo non si possa in alcun modo concordare con il pubblico ministero. Mi avvio alla conclusione, Presidente, Signore della Corte, e vorrei fare solo proprio un cenno brevissimo su quella che è stata una richiesta subordinata da parte del PM nei suoi motivi di impugnazione, laddove vorrebbe configurata l'ipotesi di cui all'articolo 423. Richiamo quella che è un'ampia giurisprudenza sulle due norme 423 e 424. È pacifico che l'incendio di cui all'articolo 423, inteso come quel fuoco di vastissime proporzioni che tende a propagarsi in modo quasi inarrestabile, tanto è vero che difficilmente può essere spento e contenuto, mi pare evidente che certamente non era voluto dagli imputati, mentre è evidente che il 423 richiede proprio il dolo specifico. Gli imputati al più volevano danneggiare per opporsi e quindi laddove può essere anche scaturito del fuoco, ma diamo bene non un incendio, ma del fuoco, la volontà non era certo quella di propagare un incendio, ma neppure può ritenersi sussistente l'ipotesi di quell'articolo 424, perché comunque il pericolo di incendio, l'incendio a cui si fa riferimento il 424, comunque l'incendio deve avere in ogni caso le caratteristiche del 423, per cui torniamo alle considerazioni che ho detto, quindi mi pare sia totalmente inescluso. Io pertanto concludo e le mie conclusioni, oltre a riportarmi integralmente alle conclusioni dei miei motivi, anche per quanto riguarda le impugnate ordinanze, per Bonetti però vorrei che mi si verbalizzato preliminarmente, da un lato la richiesta di nullità, diciamo, del decreto ne consegue della citazione a giudizio, a seguito della mancata notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, che ricordo era stato notificato presso il difensore indicato come domicilio eletto, in luogo dell'effettivo domicilio, così come dichiarato dal Bonetti a seguito della revoca dell'elezione domicilio presso il difensore. Faccio presente che tra l'altro questa questione, giusto per ripetere, era stata già sollevata appunto dalla difesa in termini all'udienza del 28 maggio scorso. Inoltre faccio presente che, sempre per quanto riguarda il Bonetti, allo stesso, ugualmente, i motivi di appello del PM e del PG sono stati notificati sempre presso il domicilio del difensore, oltre al fatto che mi pare che non vi siano state conclusioni né da parte della parte civile nei confronti del Bonetti stesso. Sì, e di conseguenza ovviamente chiedo che non debba essere considerata impugnata la sentenza nei suoi confronti.
Signor Presidente, volevo chiedere se fosse possibile di poter vedere la discussione al primo banco, perché c'è qualche video da illustrare. Grazie.